Chi sono gli slegati? Chi siamo? E io pensavo fossimo pochi, pochissimi, insomma due o tre emarginati psicologici. Ma poi, grazie a questo podcast, o forse per colpa di questo podcast, ho scoperto che invece siamo in tanti ad avere una voglia pazza dell'altro, e però pure una pazza paura. Allora eccoci di nuovo qui, a raccontare le nostre emozioni e le nostre ragioni, soprattutto quando mancano. Perché dai che lo sai che da qualche parte, nel tuo fondo magico e tremendo, slegato lo sei anche tu. Slegati lo siamo proprio tutti, nessuno escluso. Sono Chiara Gamberale e questo è un podcast di Cora Media per Storytel. Si chiama Gli Slegati. Che ci vorrebbero almeno due vite per capire, anzi per sentire meglio la vita che è toccata a noi, è un po' il presupposto qui agli Slegati. E non a caso ve lo dico da camera mia, dove io dormo malissimo, anzi a volte proprio non ci riesco a dormire, passo le notti a passeggiare appena mia figlia si addormenta, mentre appena prendo e me ne vado, ma non importa dove, l'importante è che sia lontano da qui dove ci sono i fili della mia vita, appunto, io dormo. E non c'è niente da fare. Ci sono persone che dormono regolarmente quando si tratta di dormire e soprattutto se hanno la possibilità di farlo dove sono abituate a farlo, cioè nel loro letto. E sono persone che mangiano a bocconi lenti, che se lo gustano davvero quello che hanno nel piatto, gli piace. E avete presente le persone per cui un bicchiere di vino può durare tutta la cena, 3-4 ore? E invece ci sono persone che neanche lo vedono che cosa hanno nel piatto, perché tanto se lo sono già divorato si vorrebbero mangiare pure il piatto. Ed è meglio che non lo ordinano un bicchiere di vino, perché poi il bicchiere diventa subito tutta la bottiglia. È che abbiamo fame, abbiamo sete. E come può non bastare quello che abbiamo nel piatto o nel bicchiere? Può capitare che a non bastare a questa fame tremenda, a questa sete, si ha la persona che abbiamo accanto. Attenzione, io non sto parlando di chi ha le sue sicurezze e però, o forse proprio per questo, ha bisogno di viversi l'ombra, di avere le sue storielle, i suoi messaggetti su Telegram, di nascosto dalla moglie mamma severa, oppure dal marito fratellone buono. No, in questo episodio slegato, protagoniste saranno le persone che si ritrovano ad avere proprio due vite, o magari anche di più. È possibile amare più di una persona alla volta, avere voglia, sentire il bisogno di costruire con più di una persona un'intimità reale, fino al punto di farlo davvero. García Márquez, nell'Amore ai tempi del colera, non ha dubbi. Scrive: si può essere innamorati di diverse persone per volta e di tutte con lo stesso dolore, senza tradirne nessuna. Il cuore ha più stanze di un bordello. Che ne pensi, Alessandro?
Penso che, non avendo conosciuto García Márquez, credo di aver avuto con lui un colloquio piuttosto intenso, perché mi ritrovo completamente in queste parole che avrei voluto pensare e scrivere io.
Senti, tu da quanti anni stai con Vittoria?
Sto con Vittoria dal 1985, quindi 37 anni, sì, un pochino, una vita.
Un pochino. Senti, andiamo un po' indietro per andare avanti però. Si può dire che il primo amore che hai abbracciato, come abbracci tu gli amori, è stato il Partito Comunista?
No, per fortuna no, sono un po' più sano di così. No, è stato un grande amore, un grande tradimento. No, io mi sono innamorato molto molto presto, a 13 anni, in modo adulto, in modo serissimo. Poi certo la politica e la militanza nel Partito Comunista è stata una forma straordinaria di innamoramento e di passione, lunga, intensa, travagliata, sì, in qualche modo si può dire.
Ma ha avuto a che fare con la tua educazione sentimentale, secondo te?
Moltissimo, moltissimo, ha avuto a che fare non tanto la vicenda di partito, diciamo, alla quale arrivo a un'età già sufficientemente adulta, ma quell'ambiente culturale, quell'insieme di valori, sì, sì, quello senz'altro. Io ho un fratello più grande, piuttosto ingombrante, che è stata la mia guida nella maturazione di una coscienza politica. E nonostante gli anni 70 fossero gli anni della libertà dei costumi, della libertà sessuale, dell'incontro, io mi sono formata ad una etica piuttosto puritana, in cui la passione per le donne andava disciplinata e andava irregimentata. Quindi sì, quello è un po' l'imprinting. Poi certo, l'ambiente del Partito Comunista contribuiva a questa... Non che fosse popolato da persone rigidissime, tutt'altro. Però diciamo che il formato culturale era quello.
Anche se tu, quando dici a 13 anni mi sono innamorato per la prima volta... Tu naturalmente eri abituato a chiedere e dare all'amore tutto quello che avevi.
Sì, io ho sempre detto, più passano gli anni, più me ne convinco di aver avuto un'esistenza al contrario, cioè di avere conosciuto un amore pesante, adulto, serio, intransigente, esigente, all'età sbagliata. Diciamo, all'età sbagliata. Se mi montassero al contrario sarei... Sarebbe tutto più semplice.
Appunto, che ci vorrebbero due vite, chissà
sì,
quante.
Sì.
Senti, torniamo a Vittoria. Allora, la vostra relazione all'inizio com'era? Quali erano i punti di forza della vostra
allora,
relazione?
Innanzitutto io e Vittoria ci conosciamo nel fuoco della passione politica e della militanza. È difficile capire oggi che cosa significasse all'epoca, però io conosco Vittoria in quell'ambiente, facciamo cose insieme, condividiamo vita, passioni, ideali e la nostra unione nasce lì, nasce in quel microambiente speciale.
Eravamo
due ragazzini, avevamo 18 anni, sì, era mia coetanea, quindi avevamo 18 anni. Venivamo comunque tutte e due da esperienze pregresse, quindi non era il primo incontro serio, però abbiamo capito subito che condividevamo molte cose che ci facevano vivere bene insieme.
Senti, ai corpi?
I corpi parlavano linguaggi un po' divergenti e ci abbiamo messo tanto a carburare e io ci ho messo tantissimo a capire la mia lingua. Ho capito prima la sua della mia, devo dire.
Ah, pensa. Sì. Però tu eri fedele, eravate fedeli l'uno all'altro.
Io ero assolutamente fedelissimo, lo ero in modo intransigente e direi quasi, adesso me ne vergogno un po', ideologico. Cioè era una fedeltà motivata
più di testa
assolutamente. Io prima ho usato il termine puritano, pur essendo io totalmente estraneo ad ogni dimensione religiosa, ma l'idea era quella, cioè di una fedeltà come fedeltà alla persona, ma un'idea prima ancora che alla persona.
E quindi in tutti questi anni voi rimanete insieme?
Succede un evento, diciamo, traumatico in senso tecnico, nel senso che io all'inizio degli anni 90 passo 9 mesi a Barcellona per l'Erasmus, e parto che sono una persona e torno che sono un'altra persona. Come aveva ben intuito il mio professore, l'Erasmus serve fondamentalmente a quello.
A quello, sì.
Ed è il suo valore formativo ed educativo più importante. Io conosco una persona, me ne innamoro perdutamente, comincia la mia vita plurima. Torno a Milano e la prima cosa che faccio, dopo un'ora dall'arrivo in stazione, dico a Vittoria: è successo questo e quest'altro, ma questo non significa che io non ti ami, non significa che io non voglio vivere con te. E lei mi accoglie.
E lei ti accoglie e dice: sì, affrontiamola insieme.
Ma anche meno. E lei dice: boh, viviamo. Diciamo che in senso tecnico mi dà fiducia. Cioè crede alle cose che le dico, cioè crede al fatto che io l'ami ancora, che non voglia lasciarla.
Quindi tu comunque sentivi il bisogno di condividere con lei tutto, anche le tue inquietudini. E questo devo dirti che io mi danno che le persone che finiamo per conoscere meno debbano essere quelle con cui condividiamo l'indirizzo di casa, no? Cioè è una cosa che non... che non riesco a sopportare, forse non a caso, infatti vivo sola con mia figlia, però vabbè. E invece quindi tu sentivi comunque sarebbe andata?
Ma sì, io devo dire che non è stata quasi nemmeno una scelta, nel senso che io non considero la verità assoluta un valore assoluto. Cioè penso che si possa omettere parte della vita e della verità anche per il bene proprio degli altri, quindi non ne faccio una discussione di principio. In quel momento io ho sentito di non poter fare altro, e di doverlo condividere, ma proprio perché sentivo il paradosso di una situazione in cui la persona che entrava nella mia vita non sostituiva l'altra, non colmava un vuoto, ma si affiancava e apriva un'altra finestra, apriva un'altra vita. E confesso, è stato un trauma, perché io venivo da quella formazione che vi ho raccontato, per cui è stato all'epoca davvero traumatico per me, e il mio corpo me lo ha detto in modo molto esplicito. Però era una forza talmente prorompente che...
Avevi delle manifestazioni d'ansia forti?
Sì, sì, proprio quando sono tornato a Milano mi ero quasi spento, ci ho messo un po' di giorni per tornare dentro il mio corpo, perché sentivo di avere trasgredito a un ordine, di avere proprio infranto un ordine, e non avevo ancora la più vaga idea di come se ne potesse costruire un altro.
E questa ragazza che...
Questa donna che era più grande di me, veniva da un altro paese molto lontano, ci siamo trovati entrambi a Barcellona come non so come dire, come esuli, no? come viaggiatori. È una vicenda che è durata alcuni anni, ovviamente a distanza, ogni tanto ci si incontrava, e poi è tornata al suo paese ed è stato un distacco molto 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 difficile.
E nel frattempo Vittoria c'era sempre.
E nel frattempo seguiva e cresceva il mio rapporto con Vittoria, tanto che abbiamo finito alla fine degli anni 90 per sposarci nel 98.
Quindi voi comunque attraversate insieme la storia, la fine di questa storia. Vi sposate
e rafforziamo, sì.
Ah, siete più forti. Tu oggi puoi dire che poi dopo siete più forti.
Assolutamente.
E arrivano i figli.
Due. Primo nel 2000 e il secondo nel 2005.
Senti, ti piace come madre, Vittoria?
È straordinaria, nonostante lei temesse di non essere all'altezza del compito, come spesso capita, è una madre... Diciamo che siamo una famiglia piuttosto bella.
Ti piace essere padre?
Molto.
Ti piace, quindi?
Molto.
Senti, però, dici tutto bene, perché poi paradossalmente alcune coppie vengono separate dalla nascita dei figli, voi invece no, come coppia, dico.
Questo è difficile a dirsi. Allora, in parte sì, in parte no, cioè noi ci integriamo completamente come coppia. Convergiamo e divergiamo allo stesso tempo. Convergono le nostre anime, divergono i nostri corpi.
E fino a che sul lavoro arriva lei, Silvia?
Arriva Silvia.
Eccola lì.
E Silvia, stavo pensando e stavo per dire cambia tutto, in realtà parzialmente, nel senso che il vero cambio era stato quello di qualche anno prima. Io ero già mentalmente, culturalmente, emotivamente, fisicamente disposto a sperimentare nuove vite dentro la mia vita, cioè considerare la vita come un fatto plurale, non come un fatto singolare. E Silvia cresce, ci conosciamo, lavoriamo insieme, creiamo.
Tu quanti anni avevi a questo punto?
Io avevo 34 anni e Silvia ne aveva 10 di più. Quindi è uno scenario completamente nuovo, completamente diverso. E nasce un'amicizia straordinaria che si trasforma lentamente di giorno in giorno in mezzo a... diciamo a condizioni molto complesse, anche per certi versi molto drammatiche, e diventa un amore potentissimo.
Lei era sposata, aveva dei figli?
Lei era sposata, aveva una figlia, ci conosciamo, il marito si ammala e il nostro amore nasce nel dolore del lutto e di una perdita, ed è un fatto decisivo perché lì si fondono i destini, diciamo, non su una trasgressione, ma su una unione profonda.
Quindi non si può dire ecco, no, la banalità vuole a casa mia, con mia moglie, da quel punto di vista non va più tanto bene, allora nasce una passione appunto tutta fatta di istinto e di corpi. No, qui l'anima ha un valore importante.
Allora, io parlo per me, perché non vorrei mai... Io la prima cosa che dico a Silvia è... Che adesso col senno di poi forse è una sciocchezza ed è una semplificazione ingenua, un po' infantile, però è... guarda che tu non colmi un vuoto, io ho una vita a cui non rinuncerò.
Tu questo glielo dici subito?
Sì, subito, ma questo non per diminuire la forza di quello che stava succedendo.
Per dirle chi sei?
Per dirle chi sono. E la vita è fatta proprio di incastri, anche fortuiti, cioè in quel momento, nel momento drammatico che stava vivendo Silvia, forse questo era quello che serviva a entrambe. E ci siamo aiutati in modo assoluto, in modo
si
radicale.
Somigliano Silvia e Vittoria?
No, direi di no.
Sono due donne diverse.
No, io e Silvia parliamo la stessa lingua dei corpi e dell'anima.
Quindi l'inconscio?
Sì.
L'inconscio, sì. Senti, ma a quel punto che succede? Nel momento in cui c'è questa tensione così forte, che più che una tensione è proprio una fusione, lei non te lo chiede di, nonostante tu le abbia detto io sono fatto così, non ci prova, non ti chiede di lasciare Vittoria?
Sì, no, allora la storia è incredibile, per certi versi originalissima, ma meno di quanto possa sembrare, nel senso che all'inizio ovviamente la prospettiva di una vita comune si è posta nei modi più strani, nei modi più diretti e nei modi più indiretti, ed è stata comunque una presenza latente nella nostra e quindi sì, si è posta. Poi tanto più quando Silvia è rimasta sola, aveva un'età ancora per costruirsi una vita diversa. Però, diciamo, ecco, qui sì che interviene l'aspetto, secondo me, più a cui io tengo di più, che la vita mia con Vittoria e la vita mia con Silvia si fondono. Cioè, Vittoria e Silvia diventano, si conoscono, si piacciono.
Vittoria sa.
Vittoria col tempo sa, e nonostante sappia, accoglie Silvia in casa. Silvia ha avuto un rapporto molto intenso con i miei figli piccoli e Vittoria è stata così straordinaria e generosa da e anche sicura di sé, io credo, da permetterle di stringere con i miei figli piccoli un rapporto speciale. Quindi io ricordo serate stupefacenti di armonia e di condivisione.
Però non verbalizzate mai, cioè non c'è mai lo showdown, cioè il momento in cui...
Io e Vittoria pochissimo, verbalizziamo solo in momenti topici, diciamo. Con Silvia di più, con Silvia invece, anche se molte cose solo negli ultimi anni sono... Se ripenso con gli occhi di oggi a quegli anni mi viene una tenerezza, perché c'erano molte cose non dette, molte cose che non sapevamo dirci.
Ma che forse non sapevate neanche voi di voi stessi.
Non avevamo nemmeno le parole per dirci, e non avevamo nemmeno la maturità, che non è una questione anagrafica ovviamente, non avevamo la maturità emotiva ed affettiva per dirci, che oggi abbiamo.
Io credo che la maturità di una coppia sia data proprio dal tempo, no? Passato insieme.
Io sono un uomo storico. La parola vera che mi racchiude è storia.
Senti, ma da 20 anni, quindi, Alessandro, com'è strutturata la tua vita?
Da 23.
Eh beh, certo, quei 3 sono importanti, perché...
sì.
Stiamo dicendo l'importanza del giorno dopo giorno dopo giorno, ma... Com'è strutturata la tua vita?
La mia vita è strutturata...
Cioè, com'è?
Com'è? Complicata. No, nemmeno, piuttosto semplice, nel senso che il fatto di avere condiviso per tanti anni con Silvia la dimensione lavorativa ha fatto sì che quel luogo diventasse una specie di casa famiglia.
Vostra.
Sì, in tutti i sensi, per cui... E il fatto che sul lavoro non solo condividessimo lo spazio, ma condividessimo, perché poi l'intelligenza delle aziende è tale per cui capisce che è vantaggio dell'azienda alimentare questo meccanismo, per cui ne eravamo straordinari, cioè ogni anno generavamo un figlio fatto di carta e con una copertina.
Che lavoravate in una, per una casa,
sì,
editrice.
Sì, sì, sì. E quindi eravamo particolarmente produttivi, perché il fuoco che alimentava la nostra produttività era la passione, l'amore.
E d'estate, ad esempio, a Natale, che sono i momenti topici, no?
Beh, momenti, momenti bellissimi, momenti difficili. Luglio era
un paradiso.
Era il mese della nostra, sì, della nostra, diciamo, del nostro matrimonio, nel senso che Vittoria, soprattutto quando i bambini erano piccoli, partiva per il mare, noi continuavamo a lavorare a Milano e condividevamo non solo lo spazio del lavoro, ma lo spazio della vita.
Uh-huh. Anche le notti, perché tu invece di solito hai sempre dormito a casa con Vittoria e con i ragazzi.
Assolutamente. E le feste comandate invece erano più traumatiche, perché ovviamente erano riservate alla famiglia e anche con qualche sofferenza, con qualche, insomma, con qualche tensione.
Tu sei grato a queste donne che hanno capito così profondamente chi eri, chi sei, da non chiederti qualcosa?
Se loro l'hanno capito, bisognerebbe darle un premio, ma suppongo che ci siano andate vicino, senz'altro più di quanto abbia fatto io. Sì, sono innamorato di queste donne, perché hanno non tanto capito, non so cosa si possa capire, ma hanno in qualche modo accolto una diversità che sfuggiva a loro, perché mentirei se dicessi e se pensassi che Vittoria e Silvia accettino completamente. Non lo so, devo dire.
Non, cioè, forse tu non le vivi mai come vittime tue?
No, ecco, questo no. Cioè, ci ho messo molto tempo per emanciparmi dalla visione del carnefice e dall'idea che loro fossero vittime. Ho dovuto trovare persone più competenti di me che mi spiegassero che queste donne erano grandi, forti, mature abbastanza per accogliere,
per scegliere
sì.
Anche perché magari, guarda, io, Alessandro, mi sono convinta di una cosa nella vita, che ci sono persone che cioè, guardandomi intorno, io vedo che gli uomini e le donne che non danno alla persona con cui vivono, poi anche come amanti non è che sono così generosi, cioè paradossalmente, esatto, più si dà, almeno guardandomi intorno.
No, io ti trovo che questo sia una verità assoluta, nel senso che
è un po' incandescente da dire, però io devo dire che guardandomi intorno è così, cioè gli amanti, quello che mi viene raccontato, quello che so, che meno sei generoso come amante, meno lo sei anche a casa con la persona.
Assolutamente, io sono una persona molto incline all'autocritica e piuttosto, semmai, all'autodistruzione, non sono certo un... e ho fatto molta fatica, ci ho messo molto tempo a capire questa cosa, a liberarmi dal senso di colpa. E mi ha aiutato molto la percezione fisica ed emotiva di una mia generosità, come dire, generosità proprio affettiva, cioè do molto, tolgo molto, distruggo molto, ma costruisco molto e do molto. Poi non so se sia un valore questo molto, non ho idea.
Vabbè, sì, abbiamo cominciato questo episodio.
Finché non mi mandano al diavolo, diciamo, credo di sì.
Diciamo che appunto se ci sono persone a cui fa paura e persone a cui evidentemente invece paura proprio non fa, come Vittoria e Silvia. Quindi possiamo dire che tu sei fedelissimo, però non sei monogamo. Possiamo per ora...
Sì, 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 assolutamente. Questa è proprio è una delle pochissime cose che ho capito. Io, per dirla in un altro modo, mi sono accorto di essere politeista e quindi di dedicare diciamo un sacro furore a più divinità.
Ma e sei geloso? No, questa non mi dire di no. Di sì.
Diciamo meno di quanto pensassi. Lo sono, ma in una misura ragionevole ed educata dall'esperienza. A questo tengo moltissimo, nel senso che lo ero in modo assolutamente irrazionale, com'è la gelosia. Ma nel corso degli anni ho imparato ho provato faticosamente a mettermi anche nei panni dell'altro, e perché insomma la verità è che finché io non mi fossi trovato dall'altra parte non avrei potuto capire né le sofferenze né la ricchezza di questa esperienza. Siccome negli anni è successo e mi sono stupito nello scoprirmi più accogliente e meno irrazionale.
Rispetto a tutte e due?
Sì, rispetto a tutte e due.
Tu pensi che l'esclusività, non ci pensi mai, Alessandro, al fatto di dire, certo, come sarebbe, ecco, metticelo tu l'aggettivo, come sarebbe...
Facile.
Facile.
Sì, no, lo penso, perché non sono così pazzo da non pensarlo, lo penso spesso. Lo penso spesso, però devo dire che, ecco, questo è un pensiero che ho fatto proprio recentemente, cioè io non credo a una vita ultraterrena, non, cioè credo che l'unico valore sia vivere senza risparmio intensamente la vita e quando verrà il tempo di lasciarla non avere rimpianti, non avere... Ecco, io credo in questo momento della mia vita, credo di vivere con grande intensità.
Beh, mi pare che l'hai sempre fatto però.
L'ho sempre fatto, ma ora più che mai. Ora più che mai.
Ah, in questo momento, quindi più passano gli anni paradossalmente più...
E più ringiovanisco.
Più lavoro. Ecco, lo dicevamo.
Invisibilmente.
Senti, e con i tuoi figli? Adesso che sono grandi, hai avuto un confronto?
Con uno sì, col piccolo. Allora, io ho sempre pensato che avrei voluto parlarne con loro, perché per una questione non tanto di onestà e di trasparenza, ma di verità. E però ho sempre pensato che non potesse scaturire da un atto forzato, da una volontà astratta, ma che dovesse maturare un'occasione. Col più grande non è mai maturata fino adesso, col più piccolo sì. Abbiamo trascorso una serata straordinariamente intensa, lui si è pacificato, ha capito, e mi sembra così di poter dire che mi ha accolto anche lui.
Ma io sai che sono convinta da questa storia che, forse sbaglio, non lo so, anche la mia bambina è così piccola che ha 5 anni, eppure io le parlo ovviamente con delle parole che lei può capire, perché sarà che appunto sono figlia di una generazione di genitori che non erano abituati a spiegare, forse perché nemmeno loro capivano,
certo,
le loro incoerenze, e ho sofferto tanto le presenze nascoste fra le cose che non si dovevano dire. E io sono convinta che questo sforzo sia sempre uno sforzo benedetto, questo sforzo di dire a chi amiamo, guarda che io sono fatto così.
Sono convintissimo. Io sono, guarda, in questi ultimi mesi sono riuscito a farlo, tranne che con mio padre, con il quale non sono sicurissimo di riuscire, ma per tanti motivi che non sto a spiegare.
Beh, e quello però forse pure fa parte invece della vera crescita, no? Non aver bisogno
ma poi,
di farlo.
Credo forse mio padre mi stupirebbe e capirebbe più di quanto io sia convinto che possa capire. In realtà ne ho parlato con i miei familiari perché mi sono detto a un certo punto che certo c'è una dimensione privata che non appartiene loro, però siccome questa vicenda sono io non potevo pensare di negare me stesso alle persone che amo, e quindi sono riuscito a raccontare a mia madre, a mio fratello, questa vicenda, sperando che non mi giudicassero.
Ma sei tu anche, scusami se lo saprai,
sì,
però penso che sia un piccolo capolavoro, dato tutto, far sì che queste due donne non si facciano la guerra. Dipenderà anche da loro, perché in una situazione come la tua, di solito entrambe le donne finiscono per erotizzare l'altra donna e dimenticarsi un po' dell'uomo.
Senti,
cioè
io penso che entrambe abbiano capito che si colga il paradosso, che però è estremo ma reale. Sono state l'una la garanzia dell'altra, e infatti il fatto che condividano cose e che trascorrano anche del tempo comune quando capita, in qualche modo si sono sostenute anche in momenti molto difficili, momenti di malattia, momenti di dolore e di sofferenza. Quindi sì, è un po' un miracolo.
Senti, ma Alessandro, te la becchi la domanda anche tu, slegati, si nasce o si diventa?
Si diventa, secondo me. Nel senso che... io non credo al determinismo, cioè io non penso che sia, a volte mi è venuto di pensare che io fossi così prima, ma fossi ingabbiato dentro un'armatura culturale, ideologica. Forse è vero, ma è anche vero che io dentro quell'armatura vivevo naturalmente. Poi ho scoperto cose, ho incontrato cose, ho fatto esperienze che hanno modificato. Se c'è un valore che credo di potermi portare a casa da questa vicenda è di essere aperti al cambiamento, su di sé dico, non solo nella vita esterna, ma su di sé. Cioè di non credere troppo di essere una cosa.
Sei felice tu?
Sono felice, sì, fondamentalmente sì.
Grazie davvero Alessandro. E per te, ma anche per noi tutti, come fosse un abbraccio, Walt Whitman.
Mi contraddico? Va bene, e allora mi contraddico. Sono vasto, contengo moltitudini.
La seconda stagione degli Slegati è una produzione di Cora Media per Storytel. È scritta con la collaborazione di Elisa Del Mese. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. La produzione esecutiva di Ilaria Celeghin. Il sound design e la sigla sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Mattia Liciotti. La finalizzazione è di Guido Bertolotti. L'editing e la redazione sono di Francesca Abruzzese. I fonici di presa diretta sono Michele Boreggi e Matteo Miavaldi. I fonici di studio, Aurora Ricci, Emanuele Moscatelli, Federico Martucci e Luciano Zirilli.